Care amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati e benvenuti. Siccome sto facendo la prova al microfono, forse si sente? Siccome penso che in questo studio sia passata Biancaneve e i suoi sette nani, perché mi ritrovo ad abbassarmi, mentre invece mi sono sempre dovuta alzare col collo mentre parlavo alla radio, stasera è successo qualcosa di strano.
È l'umidità, si sta ristringendo il microfono.
No. Di sicuro si è abbassato. Non so se Imola condivide la mia percezione.
Da me va bene, devo dire.
Vabbè, ok, quindi sono io che mi devo abituare.
Esattamente, ai sette nani.
A convivere con i sette nani. Effettivamente non è per niente facile. Dani M.
Ma per esempio, ma il mio microfono, noto che, diciamo, il calippo, per intenderci, del mio microfono è nel microfono numero 3, quindi è stato spostato. Vabbè, dai, è uno scherzetto post-carnevaliano, diciamo.
Post-carnevaliano, post-pesce d'aprile.
Va bene. Comunque, ragazzi, io voglio dire una cosa, è tornato il freddo, una brutta cosa, Tra ieri e oggi c'è un'escursione termica di almeno 12 gradi.
Sì, ma io non mi lamenterei, perché il sole comunque c'era.
Fa capolino.
Finché c'è, io non mi lamento.
Fa capolino dietro le nuvole. Vabbè, dai.
Il sole.
Sì.
Oggi. Il sole veramente manco si vede. Dov'è?
No, oggi un pochino è venuto fuori.
Ma allora, eccoci qui, bentrovati. Io, nonostante abbia cercato, insomma, di adeguarmi al nuovo standard, in realtà faccio molta fatica, quindi cercherò di abituarmi all'idea. Ed eccoci nuovamente qui. Abbiamo avuto, insomma, puntate abbastanza intense e ricche nelle ultime settimane. E questa sera ne abbiamo un'altra dove abbiamo il piacere di intervistare due ospiti, l'uno molto diverso dall'altro. E con uno ci troviamo a parlare di un tema molto sentito in questo momento, che è il tema del nucleare, ed in particolare il tema del nucleare in Italia. E l'altro invece, proprio per cambiare poi totalmente argomento, parleremo con una giovanissima scrittrice che abbiamo anche incontrato qui qualche tempo fa, Camilla Davis Morgan, che ha scritto un libro veramente che vi consiglio di leggere, Il canto della notte. È veramente qualcosa che finalmente ci voleva in Italia, un nuovo stile, un nuovo modo di raccontare anche il fantasy. Ecco, non c'è soltanto il fantasy inglese, americano, qualcosa si sta muovendo anche in Italia da questo punto di vista. Prima di ascoltare entrambi, salutando Fiordaliso, che è ritornata qui finalmente nuovamente tra di noi, e salutando invece George, che è in viaggio, quindi George, fai buon viaggio, mi raccomando, la meta è vicina.
George è in incognito.
Quindi, mi raccomando, noi facciamo tutti il tifo per te e puoi contare su di noi, quindi mi raccomando, non scoraggiarti, le avventure in bici, si sa. Sappiamo che iniziano, poi per arrivare lì al traguardo, non sappiamo come ci arriviamo, però l'importante è staccare quel traguardo. E prima quindi di, siccome abbiamo, insomma, qualche minuto, volevo, siccome ci sono vari eventi, volevo un po' parlarne. C'è l'opening party del Balkan Traffic, che praticamente tra qualche giorno, il quinto compleanno, giovedì 14 aprile, in compagnia con l'orchestra Braca Cadrievi. E ci sarà un po' veramente una ricca atmosfera proveniente dall'Europa centro, o comunque dall'Europa meridionale e dell'est, e ci saranno anche l'opportunità, insomma, di Trois Ballades sul canale di Bruxelles e tre concerti, così come ci sarà l'anteprima del film Circus Columbia dalle 20 alle 22 e 30. Tra l'altro vi segnalo anche la presenza della truppa di ballerini di Ankara, quindi troupe turca, e il gruppo Trotsky Tulski. Prenotare è obbligatorio, quindi Canal Porte de Troyes 1000 Bruxelles, e c'è sia la possibilità quindi del trajet Balkan Boat, con due de boisson fer, oppure c'è per 16 euro l'anteprima del Circus Columbia al Beaux-Arts e per 10 per 10 euro. Quindi insomma è un evento che ormai ha preso un certo piede, un evento abbastanza consolidato e anche abbastanza atteso, e in genere non avviene proprio ad aprile, viene fatto prima, insomma, però quest'anno evidentemente le uniche date disponibili erano queste qui,
martedì,
imminenti.
Volevo giusto ricordare che venerdì ci sarà la serata con l'orchestra di Goran Bregovic, mentre sabato sera ci sarà, oltre a un famosissimo gruppo moldavo, ci saranno i trombettisti Marko i Boban Marković, molto conosciuti in Serbia.
Ah, benissimo, infatti sono abbastanza popolari. Invece, cara Fiordaliso, dall'8 aprile fino al 5 giugno, Hungary à la Folie, per la prima volta le opere collezionate dall'ospedale psichiatrico di Pec, o Pex, Pex? È scritto Pex, quindi
Pec.
Pec, sì.
Sì, è ungherese la cosa.
Yes.
Pec.
Cossonam.
Oh, sì, io questa sera ho fatto un corso di inglese dove ho imparato la pronuncia di tante parole. Però non ve le dico perché è complicato. Sono finalmente esposte fuori dell'Ungheria. Il professore Camille Reuter, primo direttore dell'ospedale, aveva raccolto tantissimi disegni di pazienti schizofrenici e maniaco-depressivi tra il 1918 e il 1945. A quanto pare, quindi, il ritratto è abbastanza interessante. Questa è una delle attività che rientrano nel quadro della presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione Europea. Tutto questo Art et Marge Musée a Rue Haute, 312 1000 Bruxelles. Tariffa modica tra i 2 e i 4 euro, ouverture dalle 11 alle 18, dall'8 aprile e fino al 5 giugno. Invece ritorna una di quelle abitudini veramente belle qui a Bruxelles, e ritorna l'apertura delle serre reali di Laeken, le quali apriranno le loro porte al pubblico soltanto per le prossime 3 settimane. Quindi è davvero un'opportunità unica per tutti gli amanti dell'architettura, dell'arte botanica e delle scoperte magnifiche che si possono rinvenire proprio nelle serre. Pensate, interamente edificate in metallo e in vetro, le serre reali di Laeken sono un monumento emblematico del XIX secolo in Belgio e completano poi a meraviglia il castello di Laeken dallo stile classico, con le sue cupole, come potrete, se per quanti di voi già sono stati lì, ci sono tante piccole facce, insomma, nelle quali ritroviamo queste svariate cupole, ce ne sono diverse, e con queste lunghe e larghe gallerie ricche ovviamente di fiori e specie diverse. Quindi per quanti amano proprio il verde, hanno il pollice verde, che io non ho, infatti forse li sente, questa effettivamente è l'occasione la più interessante per fare un tuffo in quanto di quanto più bello la natura ci possa offrire. Quindi apertura sabato 16 aprile fino alla domenica 8 maggio dalle 9.30 alle 16, notturna il venerdì, il sabato e la domenica dalle 20 e fino alle 22. Chiusura settimanale il lunedì e chiusura eccezionale il 26 aprile. E volete sapere perché?
Perché?
Perché è il compleanno di uno dei figli del re. E quindi non è possibile accedere al palazzo, perché la sottoscritta l'anno scorso ha cercato di andare a visitare le serre reali. In quale giorno?
Il 26 aprile,
che era...
ci hai provato.
Io ci ho provato e mi hanno detto: guardi, mi scusi, non è possibile perché oggi è il compleanno, penso, di Laurent, ma non ne sono sicura. Quindi invece il 19 aprile è un giorno riservato esclusivamente alle persone, agli invalidi. Quindi Palais Royal, Avenue du Parc Royal, 1020 Laeken, tariffa modica di 2,5 euro. Per quanti volessero sapere di più, monarchia.be. Ricordiamo quindi apertura dal sabato 16 aprile a domenica 8 maggio, notturna venerdì, sabato e domenica dalle 20 e alle 22. Forse ne avevamo già parlato, però è di sicuro uno di quegli eventi che quando vengono pensati vale anche la pena ricordare. Joan Miró, painter poet, tanti conosceranno probabilmente lo spazio culturale Ing, e i Musei Reali delle Belle Arti di Belgique, del Belgio. Quindi in collaborazione con la Fondazione Jean Miró di Barcellona presentano una esposizione di circa 150 quadri, sculture e disegni che illustrano la predominanza del carattere poetica dell'opera di Miró e testimoniano anche l'impronta di queste diciamo forme artistiche in quelle che sono le differenti fasi che hanno visto crescere ed affermarsi Jean Miró. L'accento è posto soprattutto sulla produzione del pittore catalano a partire dalle ultime opere che realizzò proprio prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nonché la celebre serie di costellazioni eseguite durante la guerra. E d'altronde Miró ha sicuramente fatto sognare tante generazioni, anche perché sono tanti i temi di cui lo stesso Miró si è occupato, ha sviluppato una figura ricca di colori, una figura molto simbolica, in cui tanti hanno potuto rivedere non solo forme pittoriche, quindi non solo una forma d'arte, ma anche la poesia. E l'accento dei curatori dell'esposizione è posto proprio sulla costituzione di un repertorio personale che il pittore poi declinerà in tante sfaccettature, quindi non solo la scultura che nasce dal rincontro fortuito con l'oggetto, ma anche i paesaggi in cui si ritrovano le radici dell'identità catalane del Miró stesso, e figure che ovviamente evolgono con quelli che furono i tempi nei quali poi lui si trovò a vivere. E come tanti ricorderanno, i testi e le immagini si ritrovano in una pittura a volte astratta e figurativa, a volte anche magari gestuale, fatta molto spesso anche di vuoti, quindi è un linguaggio plastico proprio di un pittore poeta. Quindi Las Belles Art Basic for Children, ABC, non a caso, ha sviluppato nell'esposizione tanti punti interattivi che si presentano proprio come un laboratorio di esperienze, proprio al fine di esplorare al meglio il processo creativo di Miró. Tante le conferenze saranno anche organizzate per Educatim, il servizio educativo MRBAB, nello spazio culturale ING. Vi ricordo, gli adulti 8 euro dal 24 marzo, quindi già iniziata, ne avevo già parlato, infatti mi ricordavo, è fino al 19 giugno.
Io volevo dire che a Budapest c'è un caffè Miró, che è bellissima, perché
vicino al castello,
vicino al castello, esattamente, perché cioè infatti le figure di Miró possono anche ispirare degli artigiani con le loro forme, e là è molto ingegnoso infatti il modo in cui hanno...
Miró è particolare, ci sono stato in quel bar, visto, capito, ho capitato, Budapest è bellissimo, di sicuro una delle capitali dove ritornerò molto volentieri. Invece un altro di quegli eventi che ci fa piacere veramente ricordare ormai da quando abbiamo lanciato Bruxellando è il Festival Internazionale del Film Fantastico, che giunge finalmente alla sua 29esima edizione, che è cominciato proprio la settimana scorsa, qualche giorno fa, e che avrà luogo fino al 19 aprile a Tours e Tassy. E in realtà ci potete ritrovare tutta una serie di attività che hanno forgiato la popolarità del festival, come numerose proiezioni di film, dei famosi balli dei vampiri, ma anche di tante esposizioni, concorsi di maquillage, usiamo un'espressione francese che è più semplice, animazioni teatrali e quant'altro. Quindi è un festival sicuramente che giunge ormai ad avere una reputazione internazionale, ma soprattutto dagli aspetti conviviali e culturali. Quindi avrà luogo a Tour et Taxi, Avenue du Port 86 a Mille, Bruxelles, telefono 0900 87 900, dal 7 aprile e fino al 19 aprile. Tra l'altro noi andremo in onda regolarmente, perché il 26 aprile siamo tutti di nuovo qui di ritorno, quindi anche la puntata del 26 aprile avrà luogo, quindi Bruxellando continua quello che è il suo cammino. Fiordaliso, magari stasera vogliamo fare un po' al contrario, anticipiamo quello che è il tema dell'imbrangolo, che ne dici? Ne parliamo adesso e poi lasciamo spazio ai nostri ospiti?
Va benissimo, anzi un po' mi...
lo capisco, perché non c'è Giorgio,
strano, è un po' strano essere praticamente la prima nel programma della serata.
Ti faccio la sigla, però faccio la brava.
Grazie, senza non
la
posso.
Sigla classica? Ti va bene?
Sì, dai.
Librangolo,
che bell'usignolo che ci sta cantando.
Grazie.
Ecco, stasera parleremo di un libro di una giovane autrice che si chiama Marisha Pessl, che ha scritto un libro che in italiano è stato tradotto La teoria e pratica di ogni cosa. Però in inglese il titolo è molto più suggestivo, anzi molto più criptico, se possiamo dirlo, perché si chiama The Advanced Calamity Physics.
Però in italiano, se devo dire la verità, è stato tradotto molto bene.
Sì, però cioè, manca la parola chiave che sarebbe la calamity, cioè la calamità. Comunque, questo libro è abbastanza complesso e anche abbastanza lungo. E non si rivela sin dall'inizio per quello che è, se possiamo dirlo così. Cioè all'inizio sembra una storia di una ragazzina che ha una vita un po' particolare perché si sta spostando con suo padre ultra intelligente, docente, fra i vari stati americani, ogni anno in un'altra scuola, però è anche molto intelligente perché cresce praticamente in un'atmosfera in cui è molto stimolata, eccetera, quindi è una ragazzina anche brillante. Che ovviamente si sente sola, ma senza saperlo necessariamente. Quindi vanno l'ultima tappa prima di Harvard, che è praticamente scontato dove va lei.
Ovviamente.
È una scuola in una piccola città di nome Stockton, che si chiama St. Galway, comunque è un posto abbastanza chic, dove farà un paio di conoscenze particolari di giovani persone, ma anche di una insegnante che insegna la scienza del cinema. E questo è un personaggio molto forte, molto particolare, molto misterioso, e i suoi amici giovani stanno sempre cercando di penetrare questo mistero, perché ci sono un sacco di contraddizioni nella sua personalità a cui loro non riescono a dare una risposta.
Quanti anni ha la protagonista?
La protagonista stessa ha 16 anni.
Ah, beh, interessante.
Interessante. E poi ovviamente ci sarà una bomba prima o poi, cioè, che esplode, cioè,
ci a deve 16 essere anni è normale, ce l'aspettiamo
una bomba.
Tutti.
Però la bomba che esplode non è esattamente quello che ci aspettiamo che esplode nella vita di una ragazzina di 16 anni, però esplode, e in quel momento la ragazza dovrà, cioè è lei che è il principio attivo, se possiamo dirlo, è lei che deve scoprire che cosa è successo, e questo, quel che scopre, alla fine trasformerà completamente la sua vita. Però il problema è che non vi voglio dire che cosa è la bomba, perché altrimenti
che piacere il c'è?
Esattamente, che piacere c'è? Quindi vi dico un po' di altri particolari, cioè per esempio lo stile in cui il libro è scritto, che è molto, molto strano, possiamo dirlo. È scritto praticamente come una dissertazione, non nello stile del raccontare, ma nello stile di riferenziare qualsiasi cosa, qualsiasi citazione, di inserire addirittura delle citazioni di libri anche scientifici, di dissertazioni, di essays che danno un po', illuminano certi aspetti delle vicende. Questo è già molto, molto strano, cioè all'inizio io lo trovavo anche un po' stancante, perché non so, ci sono delle referenze tipo, non so, scritto da XY pagina numero X nel 1996, qualcosa del genere. Però lo stile è anche un po' fresco, perché ci sono delle comparazioni che abbastanza sorprendenti, e diciamo che vedo bene nell'ambiente di una ragazza sedicenne. E poi quindi alla fine, cioè, io mi sono, diciamo, più inoltrata, cioè, mi sono più affezionata al libro dal momento della bomba, devo dire, perché prima lo trovavo un po' lento, un po' strano, ma poi, quando scoppia la bomba, poi tutto quello che si è raccontato prima cade nel suo posto, cioè tutto ha una certa interpretazione, ed è proprio, lo facciamo insieme a lei, questa reinterpretazione delle vicende, delle persone, degli atti, eccetera, eccetera, insieme a questa ragazza che deve farlo perché non ha altra scelta. E il libro finirà con lei che cerca di definire se stessa come entità.
Ci riesce?
Apparentemente ci riesce, ma non è facile, non è facile. Finisce anche in un modo abbastanza particolare il libro, perché finisce praticamente con dei come se fosse un esame, con una sezione multiple choice, una sezione che si tratta proprio...
Mi ricorda qualcosa!
Che proprio cerca anche di dare una chiave di interpretazione al libro stesso, cioè dà un po' di spunti per alcune cose che magari sono rimaste aperte, perché altrimenti non sarebbe un libro americano, però e anche aiuta, diciamo, il lettore di cercare di farsi un'idea perché certe cose succedono nel modo in cui succedono. Però è molto particolare di invitare da parte di un'autrice, di invitare il lettore di farlo.
Ci sono anche aspetti più filosofici legati magari all'età particolare della protagonista, comunque ancora in fase adolescenziale.
Sì, ma dobbiamo considerare che questa è un'adolescente molto particolare, nel senso che sì, è molto intelligente, è una che ha letto più di me, sicuramente, cioè più di qualsiasi persona, diciamo, cioè che ha divorato dei libri non fiction, specialmente a un ritmo terribile. Suo babbo cioè insegna sui conflitti, sulle rivoluzioni, cioè ci sono un sacco di riflessioni anche che vengono da questi mondi,
dall'esterno,
da questi libri, e che comunque si sentono un po' attraverso la storia, quindi si fanno riflessioni grandi, macro, su una vita micro, diciamo, se possiamo dirlo così.
Vero.
Ma è abbastanza interessante, cioè si deve resistere un po'.
Ma è recente, scritto da poco oppure?
È relativamente recente, anche se esiste, secondo me c'è già da almeno 3 annetti, almeno.
Almeno. Ricordiamo ancora l'autrice o l'autore?
Marisha Pessl.
Un'autrice.
È un'autrice, sì. Sì, è un'autrice.
In Italia, è sai se è edito da è già stato pubblicato in Italia oppure
sì,
ancora
sì,
no?
Sì, il titolo infatti cioè ha avuto tanto successo anche questo libro, cioè è stato sulle liste best seller, e come sempre io resisto almeno un paio di annetti con le liste
best seller. Fai bene, giusto, poi dopo.
poi dopo però ovviamente li leggo lì e poi vedo per me stessa, fuori della hype, che cosa posso significare.
E l'autrice, cosa ci puoi dire sull'autrice?
Non tanto, purtroppo.
È una giovane autrice?
È proprio giovane, e questo è il suo primo libro.
È inglese o americana?
È americana.
Americana.
E infatti come primo libro direi che è abbastanza forte, cioè...
Sì, il background che descrive effettivamente è insolito, non è sicuramente comune ad un'autrice... giovane, così come, e comunque anche quello che descrive di questa adolescente sembra essere di sicuro non comune, quindi
sì,
abbastanza inusuale.
Sì, e proprio riesce comunque a creare dei personaggi che sanno di verità, diciamo, ed è quello, secondo me, una delle cose più difficili magari da fare in un primo libro, di creare dei personaggi che hanno una vita loro autonoma e non vengono dal psiche, diciamo, della scrittrice stessa.
Cosa ci puoi dire invece del padre? Come viene descritto? Visto che è sicuramente un uomo dotto, di lettere, erudito.
Sì, cioè ha proprio, cioè proprio ci sono queste sue reazioni, che a volte su tutte le cose reagisce, cioè ha un suo modo di reagire, e infatti vediamo, specialmente all'inizio del libro, che il modo in cui il padre reagisce ad un sacco di cose permea anche il modo
il
in cui della ragazza, in cui lei interpreta le cose. Poi c'è anche una piccola ribollione, perché al momento che si fa questo cerchio di amici, che però non sono come lei, nel senso non sono brillanti, non sono nemmeno stupidi, ma non sono brillanti, si occupano di cose più superficiali, diciamo, ma lei neanche ha bisogno di questa contrapposizione, se possiamo dirlo, a questa serietà, che domina, domina la casa, se possiamo dire, cioè non... E il padre in più è un affascinante, un donnaiolo.
Non l'avrei detto, questo è un elemento,
questo è un elemento extra. E proprio lei deve anche confrontarsi a volte con le ragazze con cui che praticamente cadono ai suoi piedi, e però che vengono sempre lasciati, quindi a volte
ovviamente
vengono sempre a bussare, a lamentarsi, eccetera, ed è lei la ragazzina che a volte praticamente da segretaria dice che dobbiamo fare,
gestisce bene le...
sì, infatti gestisce bene la situazione.
Va bene, io direi che magari ci facciamo una chiacchiera, continuiamo più tardi. Intanto, come annunciavamo prima, è il nostro caritissimo ospite il dottor Edgardo Curcio. Dottor Curcio,
sì.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie, grazie a voi.
Benvenuto a Bruxellando, a Radio Alma, e noi siamo veramente lieti di averla qui dai microfoni di Radio Alma per parlarci di questo tema che non solo in Italia, ma penso ormai sia diventata una tematica globale, oggi più che mai, della prospettiva del nucleare in Italia. Che cosa ci può dire in merito? Qual è la sua opinione? Magari partiamo dal generale per poi fermarci al particolare.
Dunque, il nucleare era un'opzione che il nostro governo aveva scelto, dico aveva perché oggi c'è una moratoria, c'è un'indicazione di aspettare per un anno prima di prendere decisioni, era una decisione che il nostro governo aveva scelto saggiamente, direi, perché il problema di diversificare le fonti di energia è un problema importante, è un problema che riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, riguarda anche l'ambiente, cioè il fatto di non emettere CO2, e riguarda anche i costi dell'energia, perché il petrolio costerà sempre di più, perché diciamo è una materia, è un prodotto che tende poi a ridursi col tempo nella disponibilità. Ecco, allora questo era diciamo l'intendimento del governo. Poi l'incidente nucleare di Fukushima ha diciamo cambiato un po', non solo nel nostro paese ma anche in molti altri paesi, l'atteggiamento nei confronti del nucleare, e quindi è venuta questa paura diciamo di quello che potrebbe accadere con diciamo dell'energia nucleare nel proprio paese, con delle centrali nucleari, e quindi nel nostro paese c'è stata questa moratoria di un anno, tant'è che oggi si parla molto meno di nucleare, cioè abbiamo un referendum diciamo alle porte, ma diciamo ritengo che sarà difficile che possa diciamo avere una risposta positiva la possibilità di fare delle centrali nucleari in Italia, almeno nel breve e medio termine.
Beh, secondo lei, al di là della catastrofe, noi eravamo già stati abituati a quelle che erano state le conseguenze di un'altra catastrofe a Chernobyl, qualche... mi può sentire?
Sì, l'ha fatto benissimo.
Ah, bene. Tuttavia l'opinione pubblica era stata già in un certo senso avvisata di quelle che potevano essere le conseguenze del nucleare. Però secondo lei, al di là di questa paura, che così come la nube si estende, così la paura penetra anche l'opinione pubblica, quanto effettivamente è fondata e quanto invece bisognerebbe andare verso il nucleare, oppure invece no, la paura è fondata e quindi magari il referendum che non accetterà il nucleare in Italia è un referendum che ben venga, perché proteggerà ovviamente l'Italia da tutta una serie di pericoli.
Io personalmente sono convinto che diciamo le condizioni diciamo tecnologiche sia di Chernobyl e in gran parte anche di Fukushima non sono paragonabili a quelle delle nuove centrali nucleari che verranno costruite e che sarebbero dovute essere costruite anche nel nostro paese, in quanto diciamo le condizioni di sicurezza sono molto più elevate. E quindi diciamo questi pericoli, ancorché diciamo inimmaginabili, perché nessuno immaginava diciamo un terremoto e uno tsunami insieme che hanno provocato la catastrofe di Fukushima, possono essere in qualche maniera scongiurate. Quindi io personalmente sono ancora dell'opinione che il nucleare sia una scelta giusta, valida, però qui dobbiamo fare i conti appunto con una situazione che si è creata e che i mass media poi hanno diciamo ingigantita, come ingigantiscono tutte le paure. I mass media diciamo sulle paure ci guadagnano, certo, ci vivono, perché praticamente diciamo la notizia brutta fa più notizia rispetto a una notizia buona, e poi questo è quello che sta succedendo, ma non solo nel nostro paese, certo, ma in tutta Europa, perché anche la Germania ha diciamo bloccato la diciamo allungamento di durata delle proprie centrali nucleari, e anche in altri paesi sono state fermate o comunque messe in stand-by diciamo nuove centrali che devono essere costruite.
Secondo lei, qualora noi decidessimo, insomma, noi Sistema Italia, non proseguire con il nucleare, quali possono essere le possibilità delle fonti di energia rinnovabili? Secondo lei il dibattito vale la pena perseguirlo, portarlo avanti, oppure non ha senso parlare delle energie rinnovabili rispetto al potenziale nucleare?
Sì, no, le energie rinnovabili per me non possono sostituire il nucleare, perché hanno, diciamo, delle limitazioni per problemi ambientali, perché sono fonti aleatorie con un limitato numero di funzionamento annuo, e poi, come sappiamo, non sono competitive perché richiedono dei sussidi, tant'è che in questo momento c'è una lunga diatriba tra governo e imprenditori che hanno investito nel fotovoltaico ma anche nelle altre fonti rinnovabili, perché il governo vorrebbe tagliare gli incentivi e questi non vorrebbero, cioè gli imprenditori che hanno investito, ma anche altri non vorrebbero il taglio degli incentivi. Quindi le fonti rinnovabili sono sicuramente una cosa importante, però non possono sostituire il nucleare. Quello che può sostituire il nucleare purtroppo non c'è, perché non abbiamo ancora scoperto un'altra fonte in grado di sostituire il nucleare, quindi bisogna ritornare sulle fonti, diciamo, normali, quindi il carbone, il gas, che possono essere, diciamo, anche rese più pulite con delle tecnologie. Per esempio il carbone può essere, diciamo, reso pulito con una tecnologia che si chiama capture and control del carbone, che è una tecnologia che diciamo, toglie via l'anidride carbonica. Ecco, e poi secondo me un'altra, diciamo, opzione importante è l'efficienza energetica.
Certo.
Bisogna risparmiare. L'efficienza energetica è, diciamo, una fonte a costo zero che consente di poter, diciamo, avere degli usi, diciamo, degli usi finali, degli usi, diciamo, che servono per poter far fronte alle nostre esigenze quotidiane con costi bassissimi e con, diciamo, senza importare prodotti, senza, diciamo, sporcare l'ambiente. Quindi bisogna spingere molto sull'efficienza energetica, che però ancora, diciamo, sta abbastanza lontano come traguardi anche rispetto a quello che l'Unione Europea ci sta chiedendo.
Eppure tutto sommato tutti ci parlano da anni, o comunque ci indicano le prospettive, che alcune fonti, come per esempio il petrolio, sono fonti ormai in esaurimento e che non ci sono alternative. Quindi se da un lato il nucleare non potrà essere usato, se dall'altro c'è comunque una certa, diciamo, avversione verso le fonti vulnerabili, mi chiedo qual è il futuro allora per l'energia in Italia?
Beh, il futuro è un brutto futuro, cioè è un futuro in cui l'energia nel nostro paese costerà di più, innanzitutto, perché sarà più cara, e questo perché appunto dovremo usare ancora molti combustibili fossili, quindi petrolio, gas, carbone, che sicuramente aumenteranno di prezzo, perché appunto la domanda cresce, l'offerta si riduce, poi ci sono le tensioni geopolitiche in tutto il mondo, la situazione della Libia, la situazione degli altri paesi del Medio Oriente, quindi ci sta il prezzo del petrolio è arrivato a $110 a barile. Quindi il nostro paese si avvia verso una brutta strada, purtroppo, cioè quella di un paese che è praticamente molto vulnerabile e sarà dominato dalle fonti fossili. Non abbiamo in questo momento altre scelte che appunto risparmiare, usare meglio le tecnologie che abbiamo, usare per fare elettricità del gas che costa un po' di meno e che produce meno CO2. Abbiamo molte centrali a ciclo combinato a gas che funzionano, che potrebbero, diciamo, in qualche maniera alleviare la nostra esigenza di produrre energia elettrica. Ci sono le fonti rinnovabili, quindi dobbiamo basarci sulle opzioni che ci sono. Poi speriamo la tecnologia possa fornirci nel corso di questo secolo una nuova fonte, una nuova tecnologia che per il momento ancora non vediamo.
E a che punto è la ricerca in merito alle nuove tecnologie? Possiamo essere fiduciosi e sperare in un futuro davvero più verde?
Anche su questo non sono molto ottimista, perché purtroppo non si spendono sufficienti soldi nelle tecnologie, gli stati, i governi non devolvono grandi somme per la ricerca nel settore energetico. Le imprese sono sempre legate, diciamo, al breve termine, al profitto, al fatto di fare un bilancio positivo, di far guadagnare le azioni, perché poi questo significa poter avere, diciamo, il placet dagli azionisti, certo, i fondi, quindi non si fa sufficiente ricerca. Qualcosa c'è, sì, in corso ci sono delle ricerche, per esempio su carburanti di nuova generazione, quindi biocarburanti. Ci sono ricerche avanzate in questo campo, ci sono ricerche appunto per far sì che il carbone possa essere usato con tecnologie pulite, ci sono delle ricerche, però insomma ancora sono un po', diciamo, flebili, deboli, non si vedono ancora, diciamo, dei risultati importanti, quindi è un periodo di attesa.
E questa attesa ci auguriamo possa essere comunque di buon auspicio, perché altrimenti da quello che ci sta descrivendo sembra come che l'energia diventerà un bene di lusso, non un bene accessibile e democratico, così come lo è stato almeno nell'ultimo mezzo secolo più o meno.
Sì, l'attesa sarà più o meno lunga, questo dipenderà appunto da quanto tempo ci metterà la ricerca a dare dei frutti per le tecnologie nuove, e intanto dobbiamo affidarci ai fornitori classici che ci forniscono, diciamo, il petrolio, il gas e il carbone, che sono le fonti che noi usiamo.
Ci sono esempi che però possiamo citare come esempi positivi dell'uso del nucleare?
Esempi?
Positivi, quindi ci parlano sempre di queste storie negative, però ci sarà un esempio positivo da qualche parte che possa invogliare all'utilizzo del nucleare?
La Francia ha tante centrali nucleari, non ha mai avuto un incidente serio, è un paese che produce il 70%, 75% della sua elettricità con nucleare, quindi ha dei costi molto bassi dell'elettricità. In America ci sono moltissime centrali nucleari, forse probabilmente continueranno a costruirle, perché Obama ha detto che continua a costruire centrali nucleari nonostante l'incidente di Fukushima. Quindi ci sono dei paesi che comunque, diciamo, non temono questo timore, perché sono già dentro in questa scelta, la mantengono e vanno avanti. Ecco, poi ovviamente ci sono altri che per motivi di carattere politico o per motivi di carattere, diciamo, anche di pubblico, di opinione pubblica, eccetera, invece sono stati più colpiti da questa sciagura di Fukushima e quindi si stanno muovendo molto più cautamente. Insomma, ci sono paesi che hanno bloccato la costruzione di nuove centrali.
Dottor Curcio, siamo a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea e sede principale delle più importanti istituzioni europee. Se dovesse questa sera attraverso i nostri microfoni lanciare un messaggio, magari c'è qualcuno che ci ascolta, che cosa potrebbe dire sul nucleare, per smuovere anche un po' le acque, qualora fosse possibile?
Ma sul nucleare potrei dire che bisogna avere più coraggio, che aspettare che quest'onda di panico termini, che si faccia chiarezza su quello che è successo in Giappone, a Fukushima, si possano fare dei confronti tra quello che è stato e quello che potrebbe essere invece il futuro di nuove centrali, e che quindi si possa riprendere con, diciamo, coraggio a studiare e a, diciamo, realizzare nuove centrali nucleari per il futuro.
E agli italiani invece che ci ascolteranno, perché siamo anche in podcasting, che cosa possiamo dire per rassicurarli?
Possiamo dire che appunto queste onde di panico vanno studiate molto attentamente, che c'è stata anche una cattiva informazione da parte delle autorità giapponesi, che hanno, diciamo, dato delle notizie prima molto tranquille e poi più, diciamo pericolose, più, diciamo, poco sicure. Quindi, diciamo, bisogna fare un po' una tara di tutto e cercare di capire che il nucleare è ancora una scelta importante su cui bisogna comunque lavorare.
Noi, dottor Curcio, la ringraziamo. Ricordiamo quindi l'opzione nucleare in Italia, quali prospettive? Pensate, non è stato scritto di recente perché risale a 2 anni fa, edito dalla casa editrice.
Quel volume noi avevamo detto che era un'opzione che andava studiata e portata avanti, perché appunto avevamo fatto anche dei conti economici che quindi, diciamo, metteva in risalto che, diciamo, in un futuro in cui i combustibili fossili aumentavano di prezzo e quindi di costo, il nucleare poteva essere una scelta sicuramente sicura. Oggi potremmo dire lo stesso, dobbiamo, ecco, fare poi i conti con questa, diciamo, sindrome di Fukushima che ci sta spaventando un po' tutti e che bisogna comunque far passare.
Dottor Curcio, noi la ringraziamo, quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori l'opzione nucleare in Italia, quali prospettive, autori vari, edito da Barbera, e magari ne riparleremo alla vigilia del prossimo referendum.
D'accordo.
La ringraziamo, ottima serata.
Grazie a voi,
a presto.
Buonasera.
Ed eccoci qui, è il tempo in radio, è tiranno, forse non solo in radio, i minuti scorrono via rapidamente. Devo dire la verità, effettivamente avevamo deciso di parlare del nucleare proprio per cercare di capire effettivamente se quest'onda di panico avesse un senso oppure no. Però ne riparleremo magari tra qualche settimana, perché come diceva il dottor Curcio, in Italia voteremo, quindi cercheremo di avere un contraddittorio, magari avere anche più opinioni per capire realmente le opinioni del sì e le opinioni del no. Chiaro è che, proprio come ci diceva Curcio poc'anzi, da qualche parte un governo dovrà prendere delle decisioni coraggiose e forse probabilmente consapevoli, e sappiamo che la Realpolitik insegna molto spesso questo non deve necessariamente o non corrisponde necessariamente con quella che è la volontà della pubblica opinione, ma ovviamente ci sono i referendum, ci sono le azioni democratiche che permettono a noi cittadini di poter intervenire anche in quelle che sono le procedure legislative, quindi che il dibattito continua, è giusto che se ne parli, è giusto che chiunque sia all'ascolto possa formularsi una propria opinione, che abbia poi gli elementi concreti in mano per una serena valutazione proprio alla vigilia di questo importante referendum. E vi ricordo che per tutti coloro i quali sono iscritti all'AIRE sarà possibile votare anche direttamente qui a Bruxelles. Per quanti invece poi ovviamente ne approfittassero per recarsi nuovamente in Italia per votare, l'opzione resta ugualmente ugualmente valida. La cosa più importante, qualunque cosa voi andate a votare, è irrilevante, purché si vada al voto, si partecipi e si rendano utili, si trasformano in maniera utile anche questi strumenti di azione democratica che oggi noi diamo per scontate, ma che tanto sono stati dibattuti, combattuti e richiesti, insomma, nel tempo. E questa è una puntata effettivamente particolare, perché la stessa Fiordaliso ci ha raccontato di un libro abbastanza particolare, e abbiamo parlato anche del nucleare, e dovremmo chiudere forse, se ci riusciamo, la puntata ancora con un'altra sorpresa. Io volevo magari però aggiungere, perché qualcosina sul libro di cui parlavamo, oppure pensi di aver...
No, penso di aver concluso, perché non vorrei neanche raccontarvi troppo sul libro.
Magari ricordiamo l'autrice, il titolo del libro e la casa editrice?
Sì, la casa editrice purtroppo non lo so, però è Marisha Pessl, in italiano, di nuovo, Teoria e pratica di ogni cosa.
Beh, il titolo mi ispira, quindi io sarò di sicuro una delle prossime lettrici, perché l'argomento sembra essere interessante. Tra l'altro, ti ricordi quel libro che mi avevi regalato, che su Jane Eyre? Sì. Era proprio, guarda, è fantastico.
Ecco, sono contenta che
quando ripenso a quel libro, all'approccio futuristico di quel libro, alla concezione del tempo che si ritrova veramente, è in Italia, perché insomma mi è stato sottratto, però è stata una delle piacevoli, veramente più belle scoperte.
Ma che bello, allora Librangolo ha fatto il suo compito. Ed è riuscita a convincere una lettrice, quindi
Librangolo produce tante buone idee. Questa è, diciamo, quella che più secondo me ha riscosso successo, quindi insomma ci sono tante belle idee che secondo me sono emerse da Librangolo. E a volte penso, e magari tu puoi condividere questo pensiero con me, quando guardo alle nostre pagine, no? Ormai è diventato uno scrigno, un po' una memoria. Allora andiamo indietro nel tempo, oppure ho notato come è cambiato Bruxellando nel tempo, come abbiamo cambiato un po' gli argomenti, come siamo diventati anche probabilmente più flessibili rispetto ad alcune tematiche. Quindi effettivamente avere pure il nostro podcasting risulta non solo essere uno strumento di memoria, ma anche uno strumento di revisione delle nostre tecniche.
Infatti, ma anch'io, cioè, c'è noto un cambiamento nel mio modo di leggere, perché comunque da qualche parte nella mia mente c'è Bruxellando, e anche il fatto che oramai noto molto di più, cioè stranamente rimangono molto più nella mia memoria, nella mia coscienza, ciò che ho letto, perché sempre sono più costretta di riflettere sui letti, e questa è una cosa molto interessante, perché io sono una lettrice avida, sicuramente anche fra di noi ci sono dei lettori avidi, però specialmente per i lettori avidi, fermarsi un attimino tra due libri e pensare a che cosa si è pensato, si è provato durante durante il leggere, non è necessariamente più una cosa che facciamo, diciamo, e questo Bruxelles non ci dà un'occasione di farlo, e quindi speriamo di continuare.
Io pure quando scelgo i temi, a volte poi di tanto in tanto leggo un articolo di un giornale, penso immediatamente a Bruxelles, a quelle che poi possono essere le possibilità di ampliare le nostre conoscenze, così come abbiamo fatto stasera sul nucleare, mi rendo conto, in pochissimo tempo. E questa sera, come vi annunciavamo, abbiamo ancora un'altra sorpresa, e io sono molto felice di trovare nuovamente, anche solo se telefonicamente, questa sera Camilla Morgan Davis. Camilla.
Pronto, ciao, grazie a tutti.
Oh, benvenuta, bentrovata.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Noi questa sera parleremo di questo tuo romanzo, Il canto della notte, che tu hai scritto di recente, quindi insomma è veramente un'opera edita nel 2010, e come ho annunciato in apertura di trasmissione, trovo che sia stata sicuramente una piacevole novità. Insomma, scoprire Camilla tra le giovani promesse della letteratura italiana credo sia stato veramente un grande regalo. E sono, non so se tu hai scoperto noi, se noi abbiamo scoperto te, non ricordo più quali sono state,
sì,
le dinamiche, però posso dire che noi tutti ne siamo stati veramente felici. Non ho voluto raccontare nulla della trama, quindi magari se puoi raccontarci velocemente di questa tua storia, che è molto di fantasia, ma non direi soltanto di fantasia, perché sono tanti i temi di cui tu parli, così brevemente per parlare anche ai nostri amici ascoltatori.
Certo, è un estremo piacere. Il canto della notte, nel canto della notte ho voluto raccontare la storia di un gruppo di ragazzi all'incirca di 18 anni che vivono in una comunità cosiddetta di recupero, insieme a una famiglia adottiva. Tutto questo potrebbe far sembrare che sia un gruppo di persone normali, ma invece sono mutaforma, sono ragazzi lupo che hanno la possibilità per l'appunto di trasformarsi in questo animale. E questo farà sì che ci sarà un intreccio di storie, un intreccio di destini, di compiti, di ruoli che vengono assegnati dai grandi spiriti, che sono quelli della natura, quelli dei morti. E questo farà sì che la nostra protagonista, che si chiama Myla, sarà al centro proprio del volere, del destino, del richiamo del sangue, di qualcosa che lei con molta difficoltà imparerà ad accettare.
Come tu prima dicevi, tu parli di questo gruppo di giovani ragazzi, no? Però sono tanti i temi, sebbene ovviamente il linguaggio sia quello del fantasy, che sono comparabili a quello che accade oggi, soprattutto ai giovani adolescenti. C'è il tema dell'inquietudine, le regole del branco, c'è il problema dell'integrazione, o a volte visto come diffidenza. Magari l'integrazione spesso non avviene proprio perché c'è un po' di diffidenza, un po' di orgoglio, oppure chissà, come direbbe qualcuno, di pregiudizio. Quando hai scritto questo libro, quanto sei stata ispirata da quello che accade nel mondo degli adolescenti di oggi, da cui io sono un po' lontana, quindi quanto queste esperienze, di cui poi si legge anche nei giornali, sono state, diciamo, fonti ispiratrici per la tua scrittura?
Beh, tantissimo. Penso che per chiunque abbia la passione, il desiderio e la voglia di raccontare una storia, il mondo è già di per sé un serbatoio di storie meravigliose e talvolta anche crudeli, proprio per la sua realtà, crudezza. E osservare i giovani, o ricordare come siamo state noi, insomma, quando eravamo adolescenti, credo che sia una fonte molto profonda da cui attingere. Ora più che mai si sente proprio la diffidenza, spesso l'ostilità, e nel raccontarlo proprio ho voluto sottolineare il fatto come sempre, da sempre, ci sia la necessità in alcuni gruppi di trovare un capro espiatorio a cui affidare se qualcosa va male, dare la colpa. E spesso, come insomma abbiamo avuto occasione di parlare, da questo subentrano dei pregiudizi, subentrano anche a volte razzismo o comunque il pensare per categoria, e questo pensare per categoria di per sé, io credo, formi già le prime barriere, i primi ostacoli che impediscono a una socializzazione positiva, attiva, sana. e invece di pensare insomma al soggetto come singolo, a volte si cerca di raggrupparlo in qualcosa che ci dà sicurezza allontanandolo, denigrandolo, e questo è rappresentato per l'appunto dai licantropi. Alcuni umani sono a conoscenza della loro presenza sulla Terra e li danno, dai tempi insomma del Medioevo, diciamo così, danno la colpa di tutto quello che non va bene, di omicidi risolti, della peste, di malattie, qualunque cosa.
Però non ci sono solo questi temi, ci sono anche altre cose, c'è anche questa nostra protagonista giovanissima che accetta una sfida che probabilmente non avrebbe accettato chiunque, quindi c'è anche un'altra parte di verità che magari anche i nostri giornali molto spesso nascondono o non amano parlare, che invece la storia di quelle persone che sono coraggiose, che hanno degli obiettivi, che hanno un percorso, sentono di avere un percorso e intendono realizzarlo, quindi è veramente un romanzo ricco di spunti in cui ci sono tanti aspetti, cioè il mondo variegato proprio adolescenziale con le sue mille e una rigature, sfumature, insomma luci ed ombre. A proposito di luci ed ombre, c'è anche un ruolo abbastanza interessante tra la notte e il giorno, c'è un po' di dicotomia, o sbaglio?
Molto. Sarà che questo libro è stato scritto prevalentemente di notte, era il periodo insomma universitario, dunque soffrivo parecchio di insonnia con gli esami da sostenere, svegliarsi nonostante il svegliarsi presto la mattina, e spesso a Milano quando calava il silenzio, quando c'era proprio la possibilità di potersi dedicare totalmente ai propri pensieri, questi ultimi uscivano, insomma facevano sentire la loro voce, e la notte era proprio il sottofondo perfetto, e ho cercato di riprodurre quelle sensazioni anche su carta, immaginando di non trovarmi magari nel mio piccolo appartamento col mio piccolo cane, ma all'interno di un bosco nevato, all'interno proprio dei paesaggi, degli ambienti in cui si muovono i miei personaggi.
Senza svelare il finale, perché altrimenti poi verrebbe meno il piacere della lettura, però c'è questa parte bellissima che è il nuovo plenilunio. Quindi il nuovo plenilunio perché apre al futuro, perché apre all'attesa, perché per quanti ancora sognano possono continuare a sognare un mondo migliore, ovviamente tutte le sfide che ne derivano.
Certo. È proprio forse rendersi conto che per quanto il destino abbia una voce potente, siamo noi i veri artefici di tutto quanto, e se ci mettiamo in contatto con quello che ci circonda abbiamo la possibilità di vincere qualunque sfida, e il nuovo Pelinunio annuncia proprio questo, nonostante le difficoltà che il quotidiano ci riserva, c'è la possibilità sempre di rinascere, di risorgere e di avere una speranza a cui aggrapparsi.
Quindi è questo il canto della notte?
E questo è poi il richiamo di un cuore che cerca la sua metà, che cerca la sua casa, che cerca un posto nel mondo e un po' di libertà.
Ok, Camilla, noi ti ringraziamo, ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori, quindi Il Canto della Notte, che è edito da 091, che è una giovanissima casa editrice, quindi complimenti anche alla lungimiranza dei tuoi editori.
Ne saranno contenti.
Ricordiamo tra l'altro a tutti i nostri amici ascoltatori che ci sono ancora delle copie disponibili presso la libreria Piola qui a Bruxelles.
Sì, assolutamente.
Quindi per quanti desiderassero, insomma, è possibile acquistare direttamente il libro qui in loco a Bruxelles. Mi sembra, Camilla, però, se ricordo bene.
Assolutamente.
Quindi magari possiamo ricordarlo.
Sì, è www.camillamorgandavis.com.
Quindi, Camilla, noi ti ringraziamo, tienici veramente aggiornata su quelli che sono gli sviluppi.
Grazie
futuri.
A voi, siete stati fantastici.
Anche all'estero, e noi dai microfoni di Radio Alma di Bruxellando ti auguriamo veramente tutto il meglio.
Grazie mille.
Buona serata. Ed eccoci qui, è stata una puntata estremamente ricca e effettivamente la nostra ora si è dilatata, la concezione del